Buongiorno e benvenuti in una nuova trasmissione di Eloquenzia. Oggi parliamo, o meglio, esploriamo i posti, i luoghi dove alcuni grandi autori hanno scritto, hanno comunque amato scrivere. Infatti, gli scrittori i rituali, no? C'è chi magari la mattina tempera la matita. Chi invece magari sorseggia del caffè per tutto il giorno, oppure magari chi ha l'ispirazione contemplando una mucca al pascolo. Però in realtà quello che poi per tutti conta è trovare un posto o un luogo perfetto dove poter scrivere. La stessa Virginia Woolf sostiene infatti che le case e le stanze hanno la capacità di esercitare un'influenza molto profonda su chi le abita e sempre secondo la Woolf passare un'ora in una casa ci rivela molto di più rispetto ad una sfilza di biografie. E quindi visitare i luoghi, questi luoghi è un po' come entrare proprio all'interno della vita degli scrittori. Infatti si possono vedere i libri sugli scaffali, si può vedere la confusione delle scrivanie. Per esempio, no, quanto possa essere magari anche interessante visitare la stanza che ha visto nascere James Bond. Questo perché? Perché comunque, no, attraverso gli oggetti, attraverso questi spazi è possibile comunque raccogliere diversi indizi sulla vita dell'autore, rendendo magari più semplice anche avvicinarci ai suoi pensieri e sentire come la casa o certe abitudini hanno interagito proprio con l'opera in sé. Oggi entriamo nelle case e nelle stanze di alcune scrittrici e vedremo infatti Jane Austen, le sorelle Bronte, Emily Dickinson, ovviamente non può mancare Virginia Woolf, Margaret Mitchell e Sylvia Plath. Ma iniziamo da Jane Austen. Diciamo che cambiare casa è sempre una fonte di problemi o di disagi ed è così che è stato anche per Jane Austen. Fin quando l'autrice ha abitato nella casa di famiglia a Steventon, nell'Hampshire, trascorre comunque una vita felice e anche produttiva e utilizzava uno scrittoio portatile in mogano che le aveva regalato il padre per i suoi 19 anni. Una volta aperto, questo cofanetto offriva anche un ripiano inclinato su cui poter scrivere, con degli scomparti fatti apposta per i fogli e ovviamente il calamaio, e poi un cassetto che era anche dotato di una serratura. E fu molto probabilmente quello il supporto su cui Jane stese le prime versioni di, per esempio, di Orgoglio e Pregiudizio, di Ragione e Sentimento, ed è lì che probabilmente custodiva anche gli occhiali. All'interno vi custodiva anche gli occhiali, e quindi diciamo che questo scrittoio era tra gli oggetti a lei più cari. Infatti, anche in una lettera del 1798 inviata alla sorella Cassandra, racconta proprio lo spavento provato quando per errore si rischiò di mandare lo scrittoio nelle Indie occidentali. All'inizio usava dei piccoli fogli di carta che erano giusti per essere riposti all'interno dello scrigno. Poi però con il tempo iniziò anche a scrivere manoscritti su alcuni fascicoletti da 16 pagine, rilegandoli poi via via l'uno con l'altro per formare dei volumi più grandi. E anche nella casa di Chawton dove la famiglia si trasferì nel 1809. Dopo un soggiorno di 6 anni, la Austen visse e lavorò serenamente. Scriveva la Austen tutti i giorni nella sala da pranzo, su appunto su un piccolo tavolino in noce, un mobile sostanzialmente non pensato per fare la scrivania, e molto più modesto rispetto al suo vecchio scrittoio. Oggi questo tavolino è esposto peraltro nel museo dedicato proprio alla scrittrice. Questo piccolo scrittoio era collocato vicino alla finestra più luminosa della casa, con la vista sulla strada principale del villaggio. Visto peraltro le ridotte dimensioni di questo tavolino, è molto probabile che la Austen scrivesse anche in altre stanze, però non ne aveva una specifica tutta per sé.
Ma passiamo ora alle sorelle Bronte. Dunque, se il concetto sostanzialmente di Writer's Room, ovvero la stanza degli autori, quella in cui gli sceneggiatori di una certa serie televisiva si riuniscono per elaborare e pensare a nuovi elementi narrativi, è ormai comunque diventata abbastanza familiare e conosciuta a molti. Pochi sanno che invece furono proprio le sorelle Bronte a mettere per prima in pratica questo metodo di lavoro. Le sorelle infatti erano rimaste fedeli ad un'abitudine che risaliva ai tempi della zia. Riponevano il lavoro di cucito alle 9 di sera e incominciavano a passeggiare su e giù per il soggiorno. Ed era quello il momento in cui parlavano delle storie che stavano scrivendo e si raccontavano sostanzialmente gli intrecci. Una volta alla settimana ciascuna di loro leggeva alle altre quello che aveva scritto e ne ascoltava anche i commenti. Le sorelle cucinavano, scrivevano e si confrontavano sul proprio lavoro in una stanza che fungeva da sala da pranzo, da salotto e da soggiorno. E sostanzialmente opere come Cime tempestose, Genève, nacquero proprio sul tavolo in Modena, usato dalla famiglia per pranzare, che tra l'altro oggi è anche esposto nella casa museo proprio dedicata alle sorelle, con tra l'altro le sue macchie d'inchiostro, le bruciature di candela e una piccola e intagliata sulla superficie. La biografa di Charlotte, Elizabeth Gaskell, ci dice di quanto fosse linda e ordinata la casa, perfetta nel suo calore, accogliente e confortevole, semplice, bella, idonea a soddisfare ogni ragionevole desiderio. Anche non sempre lavoravano insieme. Anne infatti cominciò il suo primo romanzo agli inizi degli anni del 1840, mentre lavorava come istitutrice vicino a York. Col tempo poi Emily divenne sempre più riservata rispetto alle proprie poesie e le capitò anche di arrabbiarsi tantissimo con Charlotte quando scoprì che aveva osato leggere senza il suo permesso. Ma per gran parte però della loro vita lavoravano come se fossero un'unica identità letteraria. Altro, l'importanza del loro rapporto emerge anche in una lettera inviata da Charlotte al suo editore George Smith, proprio a proposito del suo ultimo romanzo. Infatti scrive: come mi sono abbattuta a volte e quasi disperata perché non c'era nessuno a cui leggere una riga o a cui chiedere un consiglio, ammite. Genève non fu scritto in quelle condizioni e nemmeno due testi di Shirley. Avevo sempre condiviso i propri testi camminando intorno al tavolo da pranzo fino alle 11 di sera, e dopo la morte delle sorelle Charlotte continuò come fitto da sola. La loro domestica Martha Brown raccontò: mi si spezza il cuore sentire Miss Bronte passeggiare avanti e indietro tutta sola. Charlotte infatti aveva perso insieme alle sorelle anche i suoi i fidati membri della Bride's Room. Invece la camera da letto per Emily Dickinson divenne un luogo sempre più intimo via via che si ritirava dalla vivace vita sociale abbracciata dalla famiglia. Quando infatti la nipotina Martha andò una volta a trovarla nella sua stanza, Emily finse di chiudere la porta con un'invisibile chiave, sussurrandole: "Matti, ecco la libertà". E nel suo approccio alla scrittura, la solitudine comunque occupa un ruolo centrale. Emily compose tutte le sue circa 1800 poesie all'interno della camera da letto nella casa natale nel Massachusetts, che peraltro è dove c'è anche il museo. L'ampia stanza godeva di una grande luce e anche di una delle viste migliori della casa, consentendo quindi ad Emily di ascoltare le voci dei passanti in strada. Alle pareti della stanza erano appesi i ritratti dei suoi scrittori preferiti e grazie peraltro alla ristrutturazione attuata tra il 2013 e il 2015, la camera è anche ritornata allo stato originale, inclusa anche la carta da parati con i fiorellini rosa. Sono state riportate alla luce anche le vecchie assi del pavimento con i segni lasciati dalla Dickinson dove posava i piedi alzandosi al mattino, oppure lo spazio fra lo scrittoio e il comodino. Il telaio in legno scuro del letto è proprio quello di Emily, mentre il banco che usava per scrivere, che era sostanzialmente un quadrato di 45 cm di lato con un cassettino abbastanza grande per contenere la carta, la penna e una boccetta di inchiostro. Il museo peraltro consente anche a chi ne fa richiesta di trascorrere 2 ore in solitudine proprio nella stanza di Emily, in modo da avere a disposizione, anche se per poco, proprio la sua stanza tutta per sé. Passiamo adesso a Margaret Mitchell. La Mitchell è stata una grandissima autrice, tra l'altro autrice di un unico grande libro che ripercorre la storia della Georgia durante e dopo la guerra di secessione americana e che gli valse anche il premio Pulitzer per la narrativa. Ha venduto decine di milioni di copie, diventò anche un classico del cinema hollywoodiano via col vento, e nel 1925 Peggy Marsh, come preferiva farsi chiamare, si trasferì con il marito John ad Atlanta in un appartamento al piano terra. Qui scrisse la maggior parte del romanzo ed è proprio qui che poi sorge il museo dedicato proprio alla sua memoria. Al trasferimento fecero seguito anche le dimissioni dall'Atlanta Journal, dove lavorava come giornalista, e fu una decisione presa per il ripresentarsi di problemi legati ad un vecchio infortunio alla caviglia. Durante questa convalescenza ricominciò a leggere molto e quindi John, il marito che le portava i libri dalla biblioteca locale, le suggerì un giorno di provare a scrivere lei stessa un libro. E quindi Peggy accettò la sfida e si lanciò quindi nell'impresa che poi sarebbe durata 10 anni, attingendo ai ricordi dell'infanzia, alle storie che le erano state raccontate e anche dalle ricerche sulla guerra. L'appartamento
della Mitchell, da lei chiamato la Topaia, era molto diverso dalla villa poco distante in cui in realtà era cresciuta. Eppure fu quello il posto pieno di spifferi e anche male illuminato dove compose il suo capolavoro, lavorando su una scrivania pieghevole in legno vicino alla finestra del soggiorno. Una volta la stessa autrice dichiarò di aver cominciato dal capitolo finale, procedendo poi con la scrittura più o meno a ritroso. Scrive infatti: avevo tutti i dettagli in mente ancor prima di sedermi alla macchina da scrivere. E via via che terminava i capitoli, l'autrice prese l'abitudine di infilarli all'interno di buste, in modo che chi le faceva la visita non potesse vedere a cosa stava lavorando. E con il passare del tempo, però, queste buste cominciarono ad accumularsi via via nel soggiorno, finendo poi per essere usate anche per appuntare la lista della spesa, messaggi telefonici o comunque per stabilizzare la gamba di un divano o di un divano un po' più traballante. Quando poi queste buste diventarono troppo ingombranti, allora iniziò a metterle sotto le asse del pavimento, oppure sotto il letto o dentro il ripostiglio, dove tra l'altro riponeva anche molti dei suoi libri, per impedire che le venissero chieste in prestito. E le capitava anche di coprire le buste con un asciugamano, questo per ripararle da sguardi indiscreti. Un bel giorno, poi, un editore curioso le chiese di poter dare un'occhiata al romanzo, ed è così che nasce Via col vento. E il povero editore era rimasto abbastanza sbalordito davanti a tutte quelle buste, tanto che per trasportarle ne aveva dovuto comprare una valigia. Nessuno dei capitoli scritti era numerato, ed alcuni esistevano anche diverse svariate stesure e in buste distinte, corredate poi da ulteriori foglietti. Alcune parti erano scritte in maniera ordinata su foglie bianche, altri invece straripavano di note, di correzioni, incluse anche due versioni della morte di Frank, che era il marito di Scarlett O'Hara. E come se non bastasse, la stessa Mitchell si era dimenticata di consegnare il capitolo di apertura, e quindi persino dopo aver firmato il contratto di edizione, continuò a trovare nascoste nell'appartamento buste con i capitoli fondamentali per la trama. Siamo arrivati a Sylvia Plath. Allora, Sylvia seppe conciliare la carriera di scrittrice con la routine domestica, come ben pochi autori maschi sarebbero stati capaci o in grado di fare. Dedicava infatti tutta la giornata ai figli, alle faccende di casa, inclusa anche la preparazione dei pasti, che tra l'altro adorava cucinare, andava anche molto fiera della sua meringata al limone, e arrabattandosi a scrivere dove e sostanzialmente quando poteva. Sto lavorando come una pazza, raccontò in una lettera alla madre, ma ho capito che per scrivere mi bastano 5 ore, dalle 8 all'una, così posso svolgere a mente serena tutti i mestieri di casa e le commissioni durante le altre ore del giorno. E quindi il bisogno di uno spazio personale emerse sin dal principio del suo travagliato matrimonio con il marito. E in un'altra lettera infatti descrisse il tavolo sul quale lavorava fianco a fianco proprio col marito. Sul lato di lui c'erano foglie ovunque e la boccetta d'inchiostro aperta sopra un mucchio di carte, mentre invece il lato di Silvia era limpido e ordinato, con libri e quaderni allineati accanto agli occhiali da sole, qualche conchiglia e un paio di forbici, oltre che ad una boccetta con il tappo ben abitato. E nelle case in cui visse con il marito, Silvia era spesso in soggiorno, a volte anche tenendosi una stufetta vicino ai piedi. E prima dell'arrivo dei figli, tutte e due scrivevano dalle 8:30 a mezzogiorno e poi dalle 16 alle 18. Più avanti poi si dedicarono a turno alla cura dei figli. Silvia scriveva al mattino e il marito nel pomeriggio. Lei usava fogli da appunti rosa ed ebbe anche un certo numero di macchine da scrivere. E una Royal quando era studentessa, una Smith Corona, una Olivetti Lettera 22, che è stato un regalo della mamma, e infine una Hermes 3000 verde chiaro, sulla quale scrisse la campana di vetro. Alla fine dell'agosto del 1861 poi si trasferirono nella loro tenuta e in quella residenza che era più spaziosa, l'autrice riuscì finalmente ad avere una stanza tutta per sé, e nella camera che era posta al primo piano, una delle due finestre si affacciava proprio alla vicina chiesa del Duecento di San Peter, e sul tasso secolare ricordato anche in tante poesie, tra cui possiamo citare La luna e il tasso e Piccola fuga. Diverse liriche della raccolta uscita postuma Ariel furono proprio composte su un'immensa tavola di olmo che Silvia descrisse alla madre come il mio primo tavolo da lavoro spazioso. Era stato costruito dal fratello Warren e dal marito, che ne parlò nella malinconica poesia Il tavolo. Volevo fabbricarti una scrivania robusta che durasse una vita intera, paragonandolo a un'onda di selvatica corteccia lungo un lato sgrossata per farne legno da bare. Il 12 ottobre 1962, dopo che era stata lasciata in realtà dal marito, Platt scrisse su quella scrivania la poesia più famosa, Papà, mentre i figli ancora dormivano. E, mi alzo alle 5 e scrivo le migliori poesie della mia vita, confidò lo stesso mese in una lettera. Mi renderanno famosa. La Platt amava arredare la casa con eleganza e anche le piaceva dare un tocco superfluo anche al suo spazio di lavoro. Più o meno in quel periodo annotò che sulla scrivania teneva anche un vaso con dei papaveri tardivi rosso acceso e dei fiordaliti blu, che forse le ispirarono anche papaveri in ottobre. Nel dicembre del 62 si trasferì con i figli a Londra e qui trascorse da madre sola i suoi ultimi giorni, svegliandosi tra le 4 e le 5 del mattino per lavorare le poesie di Ariel fino al risveglio dei figli nella camera da letto, che aveva anche la funzione di studio. E siamo arrivate all'ultima autrice, non più importanza però, ovvero Virginia Woolf. Possiamo dire che la moda del she shed, il capanno dove una donna può isolarsi e quindi può staccare dalle preoccupazioni quotidiane, ha delle radici nel passato, e una delle pioniere in questo senso è stata proprio Virginia Woolf, che in una stanza tutta per sé affermò che una donna deve disporre di denaro e di una stanza tutta per sé se vuole scrivere una narrativa. E in quel saggio, tra l'altro, sostenne che per secoli alle donne erano negati non solo l'indipendenza finanziaria e anche un'adeguata istruzione, ma anche uno spazio in cui poter scrivere
tanto per cominciare, disporre di un luogo tutto per loro e magari di una stanza tranquilla o insonorizzata era fuori questione, a meno che i genitori non fossero notevolmente ricchi o nobili. La somma che la stessa Wolf stimava necessaria per poter essere economicamente indipendente era 500 sterline, pari a 30.000 euro annuali. Nella residenza, nella sua residenza aveva fatto costruire un ambiente aggiuntivo da usare proprio come studio, e col tempo quella stanza divenne però la sua camera da letto e lei prese a lavorare nella rimessa in legno in giardino. La costruzione presentava alcune problematiche, alcuni inconvenienti, perché il marito Leonard usava il piano rialzato per stivare le mele, facendo spesso un grandissimo rumore, e inoltre durante i mesi invernali l'ambiente diventava molto freddo, costringendo quindi la Wolf a stare in camera da letto. Lo studio poi venne spostato in fondo al giardino. Virginia si sedeva in una poltroncina con una tavoletta di compensato sulle ginocchia. Poi, in un secondo momento, tornava alla scrivania e ribatteva tutto quanto a macchina. Stando alla testimonianza del suo amico, quando lavorava la scrittrice finiva sempre per trovarsi tra fumo di sporcizia, perché erano mozziconi di sigarette, pennini e carta straccia. E nel corso della vita ebbe diverse scrivanie, compresa una scrivania verticale. La superficie dei tavoli era sempre piena di aloni, lasciati dalle tazze di caffè o dalle macchie dell'inchiostro. Virginia lavorava per lo più al mattino, ritandosi alla casupola con la regolarità di un agente di cambio, e lei e Leonard si attenevano scrupolosamente ad un programma ben preciso. Infatti dovevamo sentire che non era soltanto sbagliato, ma spiacevole non lavorare ogni mattina per 7 giorni alla settimana e per circa 11 mesi all'anno. Quindi ogni mattina verso le 9:30, dopo la colazione, ognuno di noi, come mosso da un'ineluttabile legge di natura, andava a lavorare fino al pranzo del Duna. In una lettera, peraltro, confidò: mi sveglio in preda a un rapimento, ho una specie di tremore, fermo attraverso il giardino con in mano la brocca piena di acqua lucida e profonda. Scrisse poi all'amica: annuserò una rosa rossa, soffierò dolcemente il prato in modo come se portassi sul capo un cestino di uova, mi accenderò una sigaretta, mi metterò sulle ginocchia la tavola per scrivere e con grande cautela mi immergerò come un palombaro nell'ultima frase che ho scritto ieri. Nei giorni d'estate invece la Wolf si fermava nel suo studio anche a dormire. Con Virginia Woolf termina questa puntata di Eloquenza. Io spero di non avervi annoiato troppo e che vi sia piaciuto, e vi do appuntamento alla prossima puntata con un nuovo argomento.